One Podcast.
Ma sì,
ma prega doppio, grazie.
Zucchero, caffè con zucchero senza?
Sarebbe senza, però
non così.
Vabbè.
Ho fatto molti sogni per arrivare qui. E qui, nella mia casa, nel mio studio, il grande scrittore Sandro Veronesi. Ho trovato il contatto. Sono Giuliano San Giorgi e sono sempre in cerca di contatto.
Il primo vero sogno che io ricordo non è un sogno a occhi chiusi, è un sogno a occhi aperti ed è di fare lo scrittore. Perché a 14 anni, quindi molto presto, per via di un professore di lettere, un visionario, un prete si è scoperto dopo, alto 1,50 m, che si presenta, tu capisci, in una classe di ragazzotti tutti a sghignazzare, dopo le prime due ore ci aveva preso tutti, ci aveva acchiappato tutti, un po' con la severità, ci cacavamo sotto, e poi ci ha detto delle cose meravigliose su quello che noi avremmo potuto fare se volevamo, perché lui aveva in animo di fare il programma, ma anche tutta la letteratura russa fuori programma. Quindi lui cominciò dal Taras Bulba a farci delle lezioni sulla letteratura russa e a farci leggere libri. E io ricordo che io lessi I fratelli Karamazov. A 14 anni leggere I fratelli Karamazov
è un incubo.
È una spallata tale che io dissi, esattamente come avrei detto di un musicista o di un calciatore, voglio produrre anch'io quello che ha prodotto lui a me. Voglio fare anch'io quello che fa quest'uomo a me per il tramite della pagina scritta, perché a 14 anni ti fa impressione leggere nei fratelli Karamazov, hai spiegato molto bene che cos'è l'odio, no? Perché tu odi così tanto questo tuo figlio? Che cosa ti ha fatto Smerdyakov? E il padre che risponde, lui a me di male non me ne ha fatto mai, ma io a lui gliene ho fatto tanto. Ecco perché lo odio. Una cosa del genere, un ragazzino di 14 anni, infatti tutta la classe, io ho fatto lo scrittore, ma comunque quella è una classe
propensa
dove mediamente si legge di più. Perché abbiamo avuto un imprinting con letture, Gogol, Chekhov, ci ha fatto leggere tutta questa roba, non tutti, ognuno sceglieva uno o due libri, no? Però comunque a 14 anni io ho cominciato a sognare e sognavo di fare lo scrittore poco prima di addormentarmi, sempre a letto, prima di perdere conoscenza, diciamo, il mio sogno era di scrivere libri per far provare alla gente quello che io avevo provato leggendo Dostoevskij. Poi mi addormentavo. E il primo sogno che ricordo di aver fatto, avrò avuto 18 anni, 20 anni, come sogno di notte. Gli altri sogni, belli, brutti, li ho dimenticati. Però il primo vero sogno che ricordo è proprio quello che si è avverato, cioè di fare lo scrittore. E io non so te, ma era un sogno puro, cioè io non sognavo di fare lo scrittore di successo. Io sognavo di scrivere e generare un oggetto che poi, aperto e letto da un ragazzino di 14 anni, pensa te, producesse quell'impatto lì. Basta.
Quello che mi è successo con la musica è esattamente questo. Cioè, la sensazione che alcune canzoni mi avevano provocato, io la volevo ricreare. Cioè, volevo ricrearla, volevo offrirla agli altri e volevo che gli altri potessero sentirsi come mi sono sentito io ascoltando.
Anche a me è successo con la musica, ma ero già occupato perché stranamente è arrivata prima la letteratura, nonostante fosse molto più facile essere investiti dalla musica, stiamo parlando degli anni 70.
Io sono ancora affascinato più dal fatto che tu sia un grande scrittore ora, sono affascinato dal fatto di sapere oggi che a 14 anni hai già scelto che sarebbe andata
così. Sì, è stata una scelta, io mi sono sentito scelto, cioè ero una, come si dice, tabula rasa, ero una lavagna vergine a 14 anni, sei veramente, e il primo solco vero non è stata la musica, che di lì a poco, nel giro di pochi mesi, no? Avrei sbozzolato e avrei cominciato a sentire la musica scelta da me. Non era facile come adesso, bisognava
andarsela
a cercare, oppure c'avevi il Festival di Sanremo, ma quello non mi faceva vibrare. Però invece nel 73 c'era verso sentire musica che ti faceva vibrare, hai voglia, la musica era fondamentale per me, ma ormai era partito il sogno intimo che non avevo mai confessato. L'ho cominciato a confessare quando, finito il liceo, dovevo scegliere che cosa fare, e l'idea di fare l'architetto, che mi aveva sempre accompagnato, non mi tornava più tanto, perché in realtà avevo cominciato a questo sogno, trasformarlo anche un po' in una inconfessabile, per adesso, ambizione. E dicevo, ma se mi metto a studiare architettura, poi che scrivo? Niente. E allora lì ho cominciato a confessarlo anche in casa o a quel professore lì. E questo professore mi disse, Carmina non dant panem, citando Gadda.
Certo.
E propendendo perché io scegliessi l'architettura, perché secondo lui, se io avessi fatto lettere, mi sarei messo in una situazione appunto gaddiana. Gadda, peraltro, ingegnere. E ingegnere per quello, perché Carmina non dant panem. La cosa buffa, lo sai qual è? Che non ho mai smesso di sognare di fare lo scrittore, anche se mi sono allontanato per 5-6 anni studiando architettura, perché lo studio che facevo, magari sarebbe successo lo stesso anche se avessi studiato fisica, per quanto io desideravo, continuavo a desiderare di fare lo scrittore, ma mi pareva di stare studiando, sì, apparentemente studiavo gli edifici, i monumenti, ma in realtà stavo imparando a scrivere, a comporre, a leggere e a comporre. E ti dico di più, io oggi non so mica come fanno i miei colleghi a scrivere senza avere studiato architettura. Per me è incredibile che uno possa scrivere un romanzo senza aver studiato 6 anni architettura. Come cazzo fanno? Ecco.
La geometria delle parole.
Ma sì, la composizione, le parti, perfetta. Lo spazio, l'uomo, i rapporti, tutta questa roba a me me l'hanno insegnata. Ma uno che è andato a lettere, ha studiato su libri, come fa? Mi chiedo. Per dirti che questo sogno ha unificato, questo sogno di fare lo scrittore, che piano piano si è trasformato in un'ambizione, poi in un tentativo. E non so dove, proprio ieri ho letto, ogni tentativo rende vulnerabili, no? Era una frase che ho letto di Harold Brodkey, perché ieri stavo rileggendo un racconto di Harold Brodkey. Ogni tentativo rende vulnerabili, è vero. Se tu non ci provi nemmeno, non rischi di prendere la batosta, no? Se ci provi, sei col culo scoperto. E quindi, insomma, ci vuole un po' prima di osare nel tentativo. Io ho anche, a parte studiato i rapporti tra le cose all'università facendo architettura, ma avevo fatto degli esercizi mentali, mi ero chiesto perché mi piace tanto questo scrittore, perché mi piace tanto questo racconto, e avevo cominciato a studiarla, la scrittura. Non è vero che non si può insegnare la scrittura, si può, e come? Però è chiaro che, come in tutte le cose, se ti viene insegnata male è controproducente, allora tanto vale che tu vada a diritto. Ma se ti viene insegnata bene la lettura e la scrittura, ci guadagni il tuo sogno, perché se non impari, cosa sogni? Sogni di scrivere e non impari a scrivere. Per imparare a scrivere, il tentativo è il momento in cui tu diventi vulnerabile, ma prima di quel tentativo a farti forte c'è tutto il tempo che passi da solo a leggere e a riprovare. Io provavo a riscrivere dei capitoli, ero talmente appassionato che cominciavo a costruire intorno a questo sogno un'ambizione, no? Anche se non era confessata, mi divertivo, andavo a vedere queste differenze, anziché deprimermi, dicevo, vedi perché io sono pippa e lui è bravo, ma adesso lo so anch'io che bisognava fare così.
Cerchi i punti di forza e i punti di debolezza.
I punti di forza ce li hanno
anche della stessa pagina dell'autore, no? Quello che non resta non è una cosa fortissima, molto probabilmente, o è semplicemente un mezzo per arrivare a quella parte fortissima che ti resta dentro e ti permette di scrivere poi il manifesto di quella roba.
Se tu mi chiedi, Madame Bovary, l'ho letto, so di che parla, però se ti devo dire che cosa mi ricordo, io mi ricordo all'inizio Charles Bovary, ragazzino che entra in classe, viene portato nella classe già pronta da fuori con il cappelluccio in mano, e nella descrizione del cappello che fa Flaubert in realtà sta descrivendo Charles Bovary e il suo destino floscio. E poi Emma Bovary che alza gli occhi da sotto l'ombrellino parasole. E ti
questa
stende.
È una scena che ti stende.
Basta! Cioè, questo chiaramente per arrivare lì a quei punti indimenticabili ci devi scrivere intorno un capolavoro, però poi di indimenticabile non c'è tutto il capolavoro, basta quello.
Caro Sandro, scriverai mai una canzone?
No.
Non scriverai mai una canzone? Sei sicuro?
Ma non si può essere sicuri di nulla, però in teoria no.
Io credo che tu non te ne sia accorto mentre sognavi di essere uno scrittore architettonico. Nell'architettura della tua scrittura tu non ti sei accorto di quanto ritmo tu abbia dato alle parole. Tu mi hai detto scrivi una canzone da questa lettera. Io non scriverò una canzone, io canterò la tua canzone. Cara Luisa, mi sono appena svegliato da un sogno potentissimo nel quale eri tu la protagonista e l'unica cosa che posso fare è raccontartelo. Eravamo ragazzi e si era in un posto come Bolgheri, ma non era Bolgheri, non gli somigliava affatto, anche se noi tutti ci sentivamo a casa. E dico noi tutti perché nel sogno compare un po' di gente, ma io sarò sempre solo dall'inizio alla fine. Era un posto di mare, ma di nuovo il mare non c'era. C'era piuttosto un paesaggio d'autunno americano, una lunga incredibile strada in discesa, sotto gli alberi dalle foglie arancioni e per terra uno spesso tappeto di petali e fiori. Petali e fiori. Io scendevo per questa strada da solo, correndo ma vestito da città, con un giubbotto di camoscio. Alla mia destra c'erano ville e giardini, alla sinistra gli alberi e dietro loro il mare.
Beh, sono commosso per il fatto che tu abbia applicato il tuo straordinario talento a queste mie parole.
Tutta questa lunghissima canzone, Luisa, Lettera a Luisa, di Sandro Veronesi, dal Colibri, io te l'avrei cantata tutta, ti assicuro. Nella musica succede una magia incredibile quando una parola si incolla alla linea melodica e non ce n'è un'altra rispetto a quella linea melodica. Non esiste un altro modo di raccontare. Ci sono dei punti che sono poi i punti, i temi fondamentali dei romanzi, per cui tu vai a ricordarti quei punti in cui sa lo scrittore che lì ha messo la musica incollata al testo e non c'è altra musica per quel testo e non c'è altra parola per quella musica. Ma la verità sai qual è? Non posso fare a meno di notare quanto la musica sia dentro di te e poi viene fuori. Ad esempio nel Colibri si citano gli Eagles, i Clash, i Cure, Elvis Costello, Shane O'Connor e De André, ad esempio.
Allora, posso dirti una cosa riguardo a questa lettera. È vero che quando io, ormai è più di un anno che vado in giro con questo romanzo molto fortunato a fare presentazioni e spesso mi viene chiesto di leggere, e io leggo quella lettera, perché rispetto a tutto il resto del libro per me ha una compattezza da canzone, nel senso che prima di tutto la puoi leggere tutta, mentre certi capitoli sono troppo lunghi e leggerne soltanto un pezzetto per me che l'ho scritti è come strappargli via tre dita su cinque. In più è un sogno e come tutti i sogni ha la sintassi che gli pare e quindi c'ha la musicalità perché deve rispondere a una sintassi diversa, come la musica deve rispondere a, le parole della musica devono rispondere alla sintassi musicale molto di più che a quella della lingua in cui sono state scritte. E in più ti devo dire un'altra cosa, io comunque faccio tre passaggi, adesso tendo a saltarne uno intermedio, la prima lettura di ciò che ho scritto la faccio direttamente sullo schermo del computer, lo schermo in verticale, però mi sono accorto che se te leggi in verticale è un po' come scrivere con la penna Bic, se te scrivi su una parete verticale un po' l'inchiostro non va più giù perché non c'è più forza di gravità e non scrivi più. La lettura sul verticale è diversa che la lettura sull'orizzontale. Allora che faccio? Stampo e leggo la stampata con il foglio tenuto in orizzontale e lì già trovo delle cose che non tornano, trovo delle cose, anche proprio errori banali, ripetizioni, cose che
questa
magari...
Questa è l'architettura dell'immagine.
Ma la terza lettura è a voce alta. Proprio perché ci deve essere una logica interna tra i suoni che vengono evocati dalle parole, anche se la lettura poi viene fatta silenziosamente dalla maggior parte delle persone, tuttavia anche quelle parole silenziose suonano nella mente, no? Suonano. E allora perché non farle suonare prima per vedere se suonano bene o se ci sono degli accordi che non tornano? E anche lì io trovo delle cose che non vanno o mi vengono delle parole da aggiungere che non mi erano venute nelle prime due letture. Quindi io non so come si faccia una canzone, soprattutto una bella canzone, però sono sicuro che gli aggiustamenti arrivano fino al dettaglio, no, dell'arrangiamento, ci sta benissimo un violino oppure no. E poi alla fine però non riesci più a distinguere cos'è che ha dato la vibrazione, è un tutt'uno, no? Ed è una lavorazione a strati che io faccio anche quando scrivo.
Quanto è importante il primo strato secondo te?
Guarda, il primo strato è una cosa che io non faccio leggere a nessuno, mai, non c'è una pagina che io abbia scritto che sia venuta bene alla prima, però non c'è verso fare a meno di quella prima pagina. Dopodiché non va bene, non va bene, ma ha tracciato il perimetro di quello che io voglio fare, ho imbastito la scrittura. Io non sono uno che fa 3 o 4 versioni di un libro, ma faccio 15 versioni di ogni pagina. Finché non mi è soddisfatto quella pagina, allora vado alla pagina dopo. Questi strati conferiscono leggibilità, conferiscono dignità. Il primo tentativo è sempre esteticamente, letterariamente inconsistente, ma va benedetto, perché è dove uno si rende vulnerabile, è il tentativo. Il tentativo rende vulnerabili, è lì che si gioca tutto, l'eroismo, il coraggio, la codardia. Tutto lì.
Io per esempio baso tutto sul primo tentativo, nel senso sulla musica, sulla scrittura delle canzoni. A parte questa cosa del verticale e orizzontale rispetto allo schermo, non l'avevo capito finché non ti ho incontrato, ma faccio questo e non capivo perché per me era fondamentale vederlo su un piano orizzontale. Quindi mi ritrovo anche in questa architettura della letteratura, nel senso che effettivamente ci sono dei momenti in cui non voglio proprio scrivere sul computer e vederlo verticale, perché non mi dà la sensazione di spazio di quello che sto scrivendo. Cioè vedo un limite e non riesco a vedere le aperture delle pagine, no? Come se andassero verso...
Certo.
Quindi è anche quella memoria fotografica che abbiamo sviluppato, credo, al liceo. Rispetto agli altri tentativi, il primo è fondamentale, tant'è vero che lo sto difendendo moltissimo. Cioè io dovrei avere, per fare delle grandi canzoni, grandi studi di registrazioni o grandi produzioni, ok, un sistema di grande produzione. Invece io rimango sempre sull'essenza di quello che mi serve, perché voglio sempre rimanere sul tentativo, perché secondo me la grande canzone è quella che prescinde dall'estetica. Quindi scrivere grandi canzoni non vuol dire dare un bel vestito, quello lo lascia ai produttori, no? Mi dicevano gli altri, ma fatti uno studio bellissimo dove puoi lavorare. Io lo sto allontanando quel momento, cioè sono in una casa studio in questo momento, ma in realtà cucino e scrivo canzoni o scrivo altro. Volevo chiederti quanto rimane di quel primo tentativo secondo te, che tu non farai leggere a nessuno.
Diciamo che è già tutto lì, perché quel primo tentativo serve a farmi entrare in quella modalità che non mi vergogno a definire medianica, che attiva un meccanismo per cui io scrivo, ma sono anche un tramite con me stesso, con quel me stesso occulto che mi porto appresso, che mi fa sognare, che mi fa avere gli incubi e che lì ha la possibilità di uscire. Quindi io in quel momento sono il medium di me stesso e quindi non ha importanza se il gesto è estetico già compiuto oppure no. È che quella roba è venuta fuori solo mentre scrivo, non pensando a quello che devo scrivere. C'è un passaggio del Vangelo di Marco in cui Gesù decide di dire ai discepoli, mentre si avvicinano a Gerusalemme, che non hanno capito ancora, non hanno mica capito chi è lui, che cosa succederà. Allora si chiama la sequela della croce e lui per 3 volte dice, guardate, vi dico come va a finire. A me mi uccidono in croce. E Pietro, che è insomma il suo più, gli dice, ma non lo dire nemmeno per scherzo, ma che cosa dici, Rabbi? No, no, no. E lui dice, guarda, mi metto in croce. No, la, non vuole neanche sentire. Pietro e gli altri appresso a lui. E lui allora adesso glielo dice anche un po' di brutto, dice, oh, allora, e gliela dice brutale, a me mi mettono a morte in croce, ma ci andate di mezzo pure voi. Pure voi sarete perseguitati per il fatto di essere qui ora. Però ci sarà il vostro momento, proprio perché siete qui e credete in me. E allora vi dico una cosa, per quel momento lì non mettete da parte le parole adesso, non vi serviranno a nulla, vi verranno suggerite nel momento. Stiamo parlando del momento del martirio, stiamo parlando del momento che darà un senso alla vita. E Pietro, almeno nei racconti post-evangelici, ha una morte bellissima, no? Perché lui sta scappando lungo l'Appia, perché la persecuzione di Nerone si è fatta veramente feroce, e mentre scappa incontra Gesù con la croce che va verso Roma. Dice: ma Rabbi, che fai? Visto che te scappi, mi toccherà andare a farmi ricrocifiggere a me. Questo è quello che dice Pietro. Allora Pietro torna indietro e dice: eccomi, però mi dovete crocifiggere a testa in giù, perché a testa in su è troppo poco. E questa cosa non l'aveva mai pensata Pietro prima. È quello che gli dice Gesù nella scuola della croce. Gli dice: fidati, che in quel momento le parole verranno. Non pensare prima.
Quindi le parole sono legate necessariamente a una fisicità del momento anche.
E la fisicità per uno scrittore è poca cosa rispetto, mi rendo conto, a un musicista che ha tutto il corpo impegnato, prima di tutto perché sta facendo anche risuonare una voce, e il corpo è un involucro che dà più o meno timbro, ma poi ci sono le mani che suonano lo strumento, poi c'è il corpo degli altri, anche se non ce li hai davanti, però tu sai che questa musica pervaderà il corpo di,
certo,
tutti gli altri.
Vibrano, non
quindi è una vibrazione molto più potente la musica, ma anche per lo scrittore, tutto sommato, nella sua... Il battere sui tasti è un gesto fisico. Se io smetto di battere, questa comunicazione medianica si interrompe. E se io sto scrivendo, invece, si riattiva. Non sempre. Però ci sono momenti fatati nei quali io so, e mentre il mio corpo tocca la scrittura, io mi sento, si può usare la parola abusata, ispirato. Poi quando smetto e vado a dormire... No, a quel punto dico, vengono tutti i dubbi, dico sì, la faccio facile io, ma questa roba non funzionerà mai se io non so dove vado a parare, ma che, non, Gesù non parlava a me, parlava a Pietro, era tutta un'altra cosa, ma che sto a fare? E poi di nuovo il giorno dopo però questo ticchettio mi rimette in quella modalità e devi credere. Allora alla fine era proprio l'esempio calzante, anche se un po', non voglio dire blasfemo, ma un po' riduttivo, però ci vuole fede. Ci vuole fede in quello che fai, devi proprio crederci, perché se ci credi succede, e se non ci credi, se stai lì a dire ah ma io voglio sapere prima, voglio avere prima gli strumenti in mano, per quanto mi riguarda non succede niente, anche se, lo ripeto, il primo gesto è un gesto che io non voglio far vedere a nessuno perché non è bella, la pagina non è buona, le parole non sono quelle giuste, però è successa quella cosa perché ho toccato la macchina da scrivere prima. Io ho scritto due romanzi a macchina da scrivere, su quest'età qua io, due romanzi e altri due libri a macchina da scrivere, che non era così facile correggere.
Erano tamburi analogici.
Esatto, e poi dovevi sbianchettare, era un gran casino, capito? E quindi avere imparato a scrivere cose difficili, quando è difficile correggere, ti permette di non abusare troppo invece della correzione facile. Io ho amici poeti della mia età, quindi ex giovani poeti che adesso non sono più giovani, che però, siccome quando un poeta ottiene, diciamo così, i riconoscimenti, la gloria, entra nella tradizione, sa che verrà studiato. E per studiare i poeti una cosa fondamentale sono le varianti di quella strofa, di quella... Ma se te usi un computer che ti cancella ogni correzione che fai, queste varianti non ci saranno più. Allora ci sono questi miei amici poeti che stampano ogni volta che scrivono una versione di una poesia, anche se sanno che vanno corrette, per lasciare a quel nerd che li studierà quello che c'è da sapere di un poeta, come è arrivato lì, capito? Perché c'è anche chi scrive alla prima, ma quelli sono i geni, come David Foster Wallace. Correzioni non ne fanno, non ne facevano, cioè andavano via lisci, magari diversamente da me ci pensavano un po' prima e poi partivano e scrivevano senza correggere. Cioè per gente così dotata la prassi è quello che a te succede una volta nella vita, ma questo non fa di te una schiappa, fa di te una persona, anzi, che per certi versi ha davanti un percorso più eroico, perché devi perdere, devi cascare, devi rotolarti in terra. Questi altri sono persone che non cadono mai.
Diciamo che esulano dalla forza di gravità proprio.
Non c'è la forza di gravità, c'è soltanto qualche cosa che li aiuta. È tutto a loro favore, il mondo è tutto in discesa. Però questa cosa si accompagna sempre con una certa dose di autolesionismo, disfunzionalità, cioè non stanno proprio molto bene al mondo le persone così dotate. David Foster Wallace, che è il mio scrittore di riferimento, avrebbe avuto 2 o 3 anni meno di me, come mio fratello, però è una specie di super maestro. E io l'ho tradotto, l'ho studiato, sono addirittura andato a presentare il suo libro a New York, in una specie di messa cantata dei suoi adepti insieme a Rick Moody.
A proposito di sogni potentissimi.
Esatto, una cosa potentissima, tra l'altro in una palestra che poi sono andato a vedere, stava in un film di Scorsese, Toro Scatenato. Allora lì ho perfino presentato, io italiano, agli americani, questo libro postumo, Il Re Pallido, di David Foster Wallace. Però più che lo studio e più che mi accorgo che lui ha una cosa che io non ho, e cioè il fatto che gli viene tutto alla prima, le correzioni ne ha fatte pochissime, e questo significa che ha un'attitudine nei confronti del mondo molto diversa da me. Io ce l'ho uguale agli altri, lui no, e infatti ha vissuto una vita disgraziata e se l'è tolta la vita giovane, perché se l'è tolta quando non aveva neanche 50 anni. Perché uno così dotato, secondo me è uno scompenso, anche come fosse, è come uno scompenso ormonale. Tu non vivi bene se c'hai un ormone che ti fa leggere il pensiero degli altri. Sì, leggi il pensiero degli altri, ma stai male, perché il tuo corpo, la tua mente non sono roba umana, e se sono roba umana non sono fatti per queste cose sovrumane. Ci sono persone che hanno nell'arte, nella letteratura, un'attitudine sovrumana. Cioè, gli umani non sono in grado di fare queste cose, salvo alcune eccezioni. Queste persone qua sono quelle, paradossalmente, per le quali occorre pregare di più, perché sono le persone più esposte all'autolesionismo. Perché visto che non c'è nemico che ti può abbattere, lo trovi te il nemico. Che
e quindi ci piacciono i Radiohead.
Eh sì.
E quindi la crippa a questo pianeta musicale letterario dotato di personaggi simili. Allora, da questa poesia vorrei passare a un'altra poesia che hai scritto su un argomento a cui tengo tanto anch'io, tiene tanto anche tuo fratello Giovanni, ci teniamo tutti. È una poesia al padre che tu hai scritto nella lettura.
Il sesso ciondolante dal quale provenivo, quello gliel'ho visto tante volte, mentre i miei figli, il mio, non l'hanno mai visto. Ora che ci penso, nessuno di loro, ne sono certo, perché io ho sempre nascosto quello e di quello mi vergogno, e avranno comunque tutto il tempo di vederlo quando sarò malato e mi assisteranno cateteri, padelle, pappagalli, e non ci sarà più verso di occultarlo, ma finché ci sarà verso, finché sarò in grado di farlo, io glielo nasconderò.
Allora, questo è un tuo punto di vista che sicuramente è diverso dal mio in questa fase di vita. Non so se sia il pudore a spingermi a nascondermi da mia figlia, e per esempio Ilaria dice non lo devi fare, ma più me lo dice più lo faccio. Cioè lo vedo diverso dal suo sentimento nella poesia, in cui dici quando sarò finito allora me lo vedranno, perché dovranno assistere me, il mio sesso ciondolante, ma adesso sono un uomo forte. Mi sembra quasi una dichiarazione di autostima fisica, non so, tendi sempre a una debolezza dell'uomo, secondo me, sempre, anche in queste parole. Però è come se parlando del padre, in realtà, in qualche modo hai trovato una forza che io non trovo adesso.
E questa è l'occasione per dirti una cosa che tu stai scoprendo. Se tu non l'avessi provata, io avrei un bel dirtela, ma non avrebbe nessun impatto. Bisogna scoprirlo. Ed è il segreto dell'umanità, secondo me. Si è molto diversi da figli che da padri. Non è che tu traslochi nella tua condizione di genitore quello che eri come figlio. Non solo, non traslochi nemmeno necessariamente, a volte sì, a volte no.
Io non sono ancora padre.
I genitori.
Forse.
Non lo so.
Dentro,
però,
forse sono ancora
però,
un senso...
Io, come figlio... Non mi sono mai sentito né traumatizzato né scandalizzato nel vedere mio padre nudo. Non è che questo che hai letto proviene da un trauma. Era naturale. Io non provo naturalezza e non mi sono mai fatto vedere nudo dai miei figli, perché improvvisamente non ero più il figlio che vede il padre, ma il padre che viene visto dal figlio.
È privilegio per me averti avuto qui con me. A parte ne esco migliore proprio come padre, spero. O forse peggiore, perché dovrò confrontarmi con queste parole di oggi che hai insinuato nelle carni.
Non saremo mai all'altezza delle nostre parole, però già questo potrebbe salvarci, già questa consapevolezza. Perché secondo me con i figlioli l'unica cosa che non bisogna avere è troppa fiducia in se stessi. I figlioli hanno bisogno di un padre un po' debole, non decisamente forte sempre, che non nasconda la propria debolezza, anzi la propria indecisione, perché alle volte sono loro stessi che ti aiutano a prendere la decisione. Ma se tu credi che non glielo devi chiedere, che devi dare l'esempio e ti forzi a essere più forte di quello che sei, allora lì rischi di fare il danno. Io credo proprio che i bambini, i figli vengono al mondo per aiutarti a essere migliore. E così come prima venivano al mondo per aiutarti a sopravvivere, lavoravano il campo insieme a te e non ce la facevi più perché eri diventato vecchio. E i figli vengono per questo, per aiutarti a finire la tua vita in maniera degna. E però glielo devi chiedere aiuto, non devi pensare che loro dipendano dalla tua forza, perché ogni giorno che passa loro sono più forti e tu sei più debole.
Grazie Sandro.
Grazie a voi.
Sandro Veronesi.
Una produzione Enormous Films, The New Life Company e Sugar Play. Un podcast di Giuliano Sangiorgi. Scritto da Silvia Ranfagni e Giuliano Sangiorgi. Prodotto da Luchino Visconti e Ludovica Damiani. Sound design, mix e post-produzione audio, Jack Lag Studio. Fonici di presa diretta, Michele Boreggi e Roberto Colella. Musiche originali, Giuliano Sangiorgi. Sigla, Negramaro. Ho trovato il contatto.